Sì, devo dire, non ci eravamo parlati con Vincenzo, però in questo periodo, siccome abbiamo spesso occasione di lavorare insieme, secondo me siamo entrati in sintonia su alcune questioni automaticamente. Quindi il percorso che io avevo pensato e di cui la lezione di stasera potrebbe essere l'episodio zero oppure il prequel, non so, è questo qua. Io siamo tra responsabilità e storia comune. E in cui sì, devo dire, dopo il discorso di oggi aggiungerei una parola che non avevo pensato così esplicitamente: responsabilità, desiderio, gioco e storia comune. Cioè, nel senso che qui mi sembra che appunto questa qua è la questione, no? Siamo adulti, siamo partiti da lì, adulti nella fede, adulti, adulti nella vita normale. Siamo adulti, quindi abbiamo delle responsabilità, però leggere tutto in termini di responsabilità individuali ci sta ammazzando. E qui il problema è ricostruire un comune, ma senza per questo sottrarci alle responsabilità, ma imparando probabilmente a giocare le nostre responsabilità più da una cassetta dei giochi che non nell'illusione di una scatola degli attrezzi che avrebbe risolto tutti i problemi dell'universo, no? Che siccome avevamo gli attrezzi giusti riuscivamo comunque a far quadrare tutto, no? Quindi questa è un po' l'idea di fondo. Ho messo lì una poesia della Candiani perché, come sapete, io amo sempre le cose un po' poetiche e qualche riga di presentazione, insomma. La riga di presentazione dicono questo, cioè una delle cose che la pandemia ci ha mostrato e che non solo ciò che teologi e mistici sapevano già, Dio è un ossimoro, no? Cioè è un Dio uomo, una notte luminosa, e così via, no? Ma quello che la pandemia ci ha mostrato è che noi, in quanto immagine di Dio, siamo degli ossimori, no? E quindi siamo con voglia di essere responsabili autonomi, ma anche voglia di casa e di supporto, di cura, di essere oggetto di cura. Siamo tante cose insieme e le cose non si negano una con l'altra, no? Ma anzi si nutrono una con l'altra. A partire da questa idea di essere, come dire, un ossimoro. Bisogna trovare una strada in cui le cose apparentemente opposte stiano insieme e la loro diversità ci consenta di fare un passo in avanti, no? Di sbilanciarci per mettere un piede davanti all'altro. Quindi questa sarebbe un po' l'idea dei temi e della scelta. La mia proposta è di mantenere l'esperienza molto bella fatta l'anno scorso, fatta un po' per forza a causa del Covid, ma invece la manterrei anche senza Covid, di fare un incontro intermedio di dialogo online, quindi con minori, con tempi più stretti e senza grossi spostamenti per ciascuno di noi, però sia che consenta anche ai lontani di partecipare un pochino e sia che ci consenta di ridigerire un po' le cose. Quindi questa è la proposta generale e poi magari nella lex di novembre la dettaglio un po' di più perché appunto non bisogna spoilerare troppo tutto nel prequel perché sennò poi uno non vuole più vedere la puntata. Il prequel è così, è un po' scelto in un testo che abbiamo già percorso tantissime volte, che a me piace molto, mi inquieta molto, mi angoscia molto e che mi sta accompagnando. Sono due un po' i testi evangelici che mi stanno accompagnando nell'ultimo anno e mezzo, quasi come un'ossessione. Uno è il testo dell'Emorroissa e l'altro è questo, che è il capitolo 20 di Giovanni, che abbiamo già percorso tantissime volte, e in particolare quei pochi versetti dall'11 al 17 che sono l'incontro tra Maria di Magdala e Gesù il risorto. No? Li leggo come al solito. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio signore, non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni. Che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Tutti sapete che amo molto questo testo, sapete tutti che si possono dare 2000 letture. In questo periodo della mia esistenza, però anche così le cose che diceva Susi prima o che abbiamo detto nel nostro dibattito, le cose che diceva Vincenzo, mi sembra che c'è un'identificazione non solo sentimentale, non solo individuale, no? Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. C'è un lutto, un vuoto, no? Irreparabile. Maria era, secondo la tradizione, era una peccatrice, esclusa. Nella vita di Maria sono accadute alcune cose a causa di Gesù. Lei è stata reintegrata in un gruppo, in un noi. Apparentemente sono stati risolti una serie di problemi. Sono accadute cose belle, che è un po' anche la nostra storia, no? Non è che non è successo niente. Abbiamo fatto della strada, sempre gli stessi, qualcuno nuovo. Abbiamo fatto cose belle, no? Però è come se arriva un punto in cui questa cosa qua non ti basta più, no? E non dipende solo da te, dipende anche appunto da tutto quello che succede intorno, no? In cui, per le cose che succedono a te biograficamente, ma anche per quello che succede intorno, per le chiese che non ci sono più, su cui non riusciamo più a appoggiarci, per una situazione di una società civile che non riusciamo più nemmeno a sognare che sia diversa. Per, non so, parlare in questi giorni con gli amici di Roma era un disastro perché tutti dicevano: Ma chi voto? No? Ma chi voto? Cioè, perché non sai dove sbattere la testa, no? Allora, c'è una situazione che viviamo tutti come un lutto, un vuoto, no? E Maria sta all'esterno, vicino al sepolcro, e piange. Cioè, ha tre caratteristiche fondamentali. Primo, regge questo tempo di lutto, non se ne va, non fugge come discepoli, non si va a chiudere, che essendo maschi vanno a chiudersi al sicuro dentro il cenacolo, in un luogo conosciuto, no? Lei sta lì, sta all'esterno, cioè sta di fronte agli occhi di chiunque passi, si rende visibile, no? Non privatizza e piange, no? Secondo così le leggende, fa uscire l'anima dagli occhi. Allora, a me sembra che in qualche modo siamo chiamati ad avere il coraggio di questo lutto, no? Che non è solo un fatto emotivo, è il lutto, è la fine di un'illusione, è la fine dell'illusione della modernità, no? Per dirla in termini ampi, no? E cioè che fare tutti i compiti faceva sì che ti davano 10 e la vita funzionava, no? Come cerco sempre di spiegare ai miei studenti, il racconto del peccato originale, sicuramente nella sua forma letteraria e mitologica, ma nel suo contenuto, è il brano più storico che esista al mondo. Perché di una cosa facciamo tutti l'esperienza: il mondo non funziona e non basta essere bravi per avere 10. Non funziona così. E tu fai del tuo meglio, succedono anche delle cose belle e ti trovi che l'ottimo risultato è che sei esposto agli sguardi di tutti piangente perché stai di fronte a un lutto. E se questa cosa però è, come dire, è il punto di partenza, quando dice: Vabbè, se dovevi tirarci su di morale non ci sei riuscita, diciamo, è solo il primo versetto, no? È un po' il titolo, appunto, il punto di partenza. Maria, mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo, ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Il primo passaggio è che nel lutto compaiono angeli. Gli angeli non sono ancora il risorto, non è ancora Gesù, non è l'amato, non è il ritrovare una fonte anche affettiva solida. Ma sono già due angeli, cioè qualcosa, è una parola passante, è una domanda, no? Perché piangi? Che sta succedendo, no? E io credo che qui, come dire, c'è la grande sfida a essere gli uni per gli altri, questi angeli, ed è la grande intuizione anche dell'altro, facciamoci compagnia. Nessuno da insegnare a nessuno, ma possiamo farci compagnia, possiamo essere angeli gli uni per gli altri. Secondo il capitolo 13 della lettera agli ebrei, praticate l'ospitalità perché alcuni senza saperlo, praticandola, hanno ospitato degli angeli. E ci cerchiamo da 25 anni di ospitare reciprocamente, sperando che ospitandoci reciprocamente forse ci capita di ospitare degli angeli, che almeno ci guardano, guardano le nostre lacrime e ci chiedono perché piangi. E ci siamo chiesti tante volte gli uni gli altri qual è la tua fatica, che cos'è che avresti bisogno, cosa vorresti, qual è il tuo desiderio. E poi non è, gli angeli non risolvono un tubo, cioè rispetto alla logica utilitaria di risolvere il problema di Maria, non hanno potere di fare niente, no? Maria dice: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Fine, poi gli angeli spariscono, non se ne sa più nulla. E forse anche noi siamo poco efficienti gli uni nei confronti degli altri, ma intanto possiamo essere una parola passante, no? Una domanda che chiede qual è il desiderio dell'altro. E Maria ha il coraggio di una risposta, non dice vabbè, lasciamo perdere, no, scusa, adesso mi riprendo. Ma la nostra fa caso, fa uguale, si mette in gioco, no? Partecipa a questo gioco e dice esattamente la verità: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno messo. E non sa se ha ragione o no, se è questo che doveva fare o no, però si mette in gioco, no? Dice il suo desiderio e questo apre l'altro scenario, il passaggio successivo. Si voltò. Nel Vangelo di Giovanni questo verbo è sempre usato come il segno della conversione, no? E in questo brano Gesù e Maria continuano a voltarsi, no? È come se le domande di Maria convertissero anche Gesù, perché continuano a girarsi, no? Vengono spostati, che non è però un movimento lineare, le sorti progressive della modernità in cui si va dritti e sempre verso l'alto, no? È un movimento circolare, no? Di continuo girarsi e convertirsi, no? Si voltò indietro, indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Lo vede, ce l'ha davanti agli occhi, è già lì, ma lei non lo sa. E se non lo so, è come se non fosse vero. Ed è vero, non dobbiamo sopravvalutare il fatto di sapere, ma in qualche modo bisogna riconoscere, dare dei nomi, nominare, che non è uguale a sapere. Ma almeno nominare, come si vede subito dopo, avere un nome, se no non si va da nessuna parte. Le disse Gesù: donna, perché piangi, chi cerchi? Ed è interessante perché la sua domanda è solo apparentemente uguale a quella degli angeli, perché noi tra noi possiamo farci compagnia, ma Dio nei nostri confronti ha una marcia in più e qui si gioca il rischio della fede, no? Ci fa compagnia, donna perché piangi, ma poi fa la domanda precisa, chi cerchi? Rende personale, sposta verso il nome, è una persona, no? Non gli dice perché piangi, ti sei fatta male, hai il ginocchio che ti duole, no, dice chi cerchi? No? E cioè porta Maria verso il fatto che ciò che può curare, che può aver cura del nostro passaggio sono solo le persone, non le cose. Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. E qui c'è tutto il mettersi in gioco di Maria di fronte al dimmi, dice: io va, ci penso io, non ti preoccupare. No? Però dimmi, dammi una strada, no? Sarà per la situazione che vivo io in questo momento, per tanti motivi della mia di vita, ma veramente negli ultimi mesi la mia preghiera è stata quasi sempre solo questa, no? Non mi importa quanta fatica, ma devo vedere una direzione. Se non vedo un minimo di direzione, una strada da percorrere, io non sono in grado più di fare niente, no? Appunto, l'esaurimento delle mie energie teoretiche e il non trovare ricarica affettiva, emotiva, mi fanno stare seduto al bordo della strada se non vedo almeno una direzione, no? Si tramanda che l'ultima frase pronunciata da Goethe prima di morire è stata mehr Licht, più luce, e non si sa bene, nessuno saprà mai se si riferiva alla luce della stanza o a questioni ben più metafisiche, ma devo dire da mesi questa cosa mi accompagna, più luce, più luce. E Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Gesù pronuncia il nome assoluto. Lei è Maria ed è Maria sempre, quello è il suo nome. Lei di Gesù dice un nome di relazione, maestro, cioè un maestro dove c'è un discepolo. Non dice Gesù, dice maestro. E questo dice la simmetria tra gli angeli e Gesù, tra noi e il Creatore, no? Solo Dio ci darà dei nomi assoluti per tutte le situazioni in cui siamo. Noi va già molto bene se siamo in grado di riconoscere dei nomi relativi, perché non abbiamo una possibilità di uno sguardo assoluto. Le nostre teorie, le nostre spiegazioni razionali, dobbiamo ricordarci, sono sempre relative. Relazionali dunque, no? E poi c'è questo versetto che è una coltellata, no? Gesù le disse: non mi trattenere, no? E qui uno dice: ma come, no? T'ha appena trovato, piangeva, era questo il desiderio. Voleva solo stare lì, è rimasta esposta in nome di questo desiderio, e mo che t'ha trovato, tu gli dici: non mi trattenere. E che cavolo! Cioè, è proprio l'ascesi per l'ascesi, no? Perché stiamo lì, stiamo celebrando il nostro lutto, poi alla fine, faticosamente, uno vede una lucina, accetta anche la propria limitazione di poterla nominare solo in modo relativo, e quando finalmente ce la fa, la realtà davanti a te ti dice: non mi trattenere. Anche no, fatemi prendere fiato. Eppure in questo non mi trattenere c'è secondo me, una dinamica molto profonda, molto seria, no? Che è, se volete la dico, come dire, la traduco, no? Non c'è nessuna relazione al mondo che possa possedere, no? Non c'è nessun desiderio che può essere esaudito da un possesso. Un desiderio nutre me, nutre gli altri, è sano, anche affettivamente sano, nella misura in cui non esaurisce mai se stesso, no? E non trattiene, attraversa. Fa esattamente, torna a essere i due angeli che fanno compagnia ad altri che piangono vicino ad altre tombe. Perché stringere distrugge, imprigiona. E da questo punto di vista Maria riceve insieme al suo desiderio una responsabilità: vai a dire ai miei che. E lei va e dice: ho visto il Signore, e poi dice cosa gli aveva detto. Cioè assume insieme il desiderio e la responsabilità, e ne offre queste due cose come un tessuto perché i discepoli possano dire noi e uscire dal cenacolo. Secondo i racconti evangelici, le donne dovranno insistere un bel po', poi Gesù stesso dovrà più volte cercare di tirarli fuori e Tommaso non c'era e tutta una serie di storie, sono impauriti. Perché l'instaurare questo noi, che tradizionalmente si dice fondare la Chiesa, ma instaurare questo noi, rendere una parola istituente questo noi, non è così banale, no? Perché un noi che deve mettere insieme responsabilità e desiderio in una realtà comune. E quindi è una bella storia. No? Però questo è il nucleo del risorto, no? Almeno per me, il nucleo del risorto è il suo precederci in Galilea, cioè assicurarci che non solo lo troviamo vicino alla tomba, ma che in ogni terra straniera, in ogni Galilea delle genti in cui andiamo, lui è già là e possiamo ricevere il nostro nome e relazionarci a lui. E riceverne una responsabilità, un desiderio.